Gallo del Pollaio.
E come prima canzone così dell'anno prossimo sarà Soldi di Mahmood, la prima canzone.
Cristiano! Buon anno!
Mamma mia, se sei buon carico! Anno. Buon anno a tutti i nostri ascoltatroci e ascoltatrici.
Ascoltatroci e ascoltatrici, Cristiano, mannaggia a te!
Da te ho imparato questo vocabolo tutto particolare che mi porterò nel tempo come tuo ricordo. E naturalmente buon anno, veramente, dopo le feste che abbiamo ripreso il mio pollaio è veramente in condizioni sfatiscenti.
Sfatiscenti perché sfavillanti, vorresti dire?
No, improponibili, perché ne ho fatte di tutti i colori con le gallinelle, e quindi ho stappato non solo bottiglie di spumante ma qualcos'altro che non sto a dire, per cui
figuriamoci.
Ho dato il bianco al pollaio,
alle pareti, sicuro. Io ti devo sgridare, che ti avevo detto, Chris, non fare spoiler sui pezzi che dobbiamo mettere tra 4 settimane, perché tu adesso mi obblighi a mettere Mahmood. Cioè tu adesso, per rimanere fedele a quello che abbiamo detto a fine anno, io devo mettere Mahmood. Ma ti sembra che in una puntata del genere io possa mettere Mahmood?
Mi sembra di sì. E ti dico il perché. È perché io non ho mangiato le lenticchie che non mi piacciono a Capodanno, solo lo zampone. Almeno lui mi augura tanti denari, come lo auguro a tutti voi, un prospero anno economico.
Va bene, allora cari spettatori e cari spettatrici, benvenuti, è gennaio e questo è di nuovo il Gallo del Pollaio.
Ciao.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Sei contento, Chris?
Guarda, bellissimo come pezzo. Comunque l'ho apprezzato, perché oggi il tema che affronteremo è proprio su questa musica, per cui direi di non porre tempo in chiacchiere e introdurre i nostri ospiti.
Allora, cari spettatori e cari spettatrici, dobbiamo anticipare una piccola roba del tipo che, ok, va bene, noi ci proviamo, noi siamo degli avventurieri, no? Giriamo musica, teatro, sì, ci divertiamo, sì, in questa maniera.
Di tutto e di più.
Ma ci sono delle situazioni in cui c'è bisogno di un supporto, di un aiuto da parte di qualcuno un pochettino più specializzato, quindi... Tipo era dicembre, prendo il telefono e faccio: ti prego Dr. Constantine, dammi il numero di telefono dei ragazzi del programma di Pianeta Rock. E lui fa: va bene, ok, ti aiuterò. Quindi non solo danni da parte del Dr. Constantine. E quindi, cari spettatori e cari spettatrici, vi presento Lorenzo Moffa.
Ciao a tutti.
E Alfredo Pinossi, che è venuto in nostro, come si può dire, soccorso. Prego. Buonanotte, scusate. Vai, vediamo se ho aperto.
Ma c'è in sottofondo.
Ah, ok, ce l'abbiamo. Ecco.
Il nostro collega, amici, ricordate ogni giovedì ogni lunedì dalle 16 alle 17, dalle 16 alle 18 Pianeta Rock, 2 ore e 120 minuti di musica heavy metal,
sì,
rock,
siamo io,
hard.
Io e il mio socio Arsenio, grande esperto
Lupin,
di musica rock.
Arsenio Lupin.
Non era tipo Meda il tuo socio? Quello della MotoGP, no?
Beh, sì, lui è stato anche un biker, sì.
No, perché quando lo sentivo all'inizio parlare nel vostro programma, certo, ho detto: ma è lo speaker della MotoGP, tipo, lo sai, no? Campione del mondo, una roba del genere, non lo so.
È stato anche un biker, sì.
Non mi sorprende, non mi sorprende. Ma comunque siamo qui per parlare appunto di Lorenzo Moffa e del suo progetto.
Scusa se ti interrompo un attimo, ma questo brano che abbiamo ascoltato, chi era?
Erano loro, erano i
Proliferate. L'avevo sospettato,
sì.
Ma la voce eri tu?
No, io sono il chitarrista in questo caso. Il cantante si chiama Omar Durante.
Ok.
E quello che avete sentito era Path to Exile, che è il primo brano che apre il nostro terzo album, La Terza Fatica, che è uscito nel 2023. È un concept album particolare che mischia appunto quello che è il death metal con il progressive, con ritmi particolari e diciamo anche i temi di un libro tutto italiano, perché si ispira, è completamente ispirato l'album ai 60 racconti di Dino Buzzati.
Ok, fantastico. Noi abbiamo un esperto che viene ogni tanto, il dottor Max, che è proprio un esperto di metal lui.
Ah.
Soprattutto Nord Europa, ci racconta delle storie incredibili, così.
Beh, in Nord Europa ce ne sono di storie.
Che altre cose. Però tra l'altro io mi sono fatto un po' un'idea, a parte che io sono un appassionato, forse non c'entra molto, degli Slipknot, no?
Sì,
perché così.
Sì, sì.
Però mi sono fatto un po' un'idea che il pubblico si divide un po' a metà, no? Ci sono quelli che dicono tanta roba e altri invece sono shakespeariani, non molto rumore per nulla.
Metal ha come al solito le sue nicchie, per la quale ogni nicchia ha i progressisti e i conservatori.
Certo.
Il conservatore è quello che dice: solo quello che ascolto io in questa nicchia va bene, e invece i progressisti sono quelli che alle volte riescono ad affacciarsi anche a...
Certo, noi quello che cerchiamo di fare, per esempio in trasmissione, è di aprire un po' le menti, perché come parlavo anche prima fuori onda con Chris, sì, qualsiasi musica, quando ha della qualità, mm-hmm, non soltanto tecnica ovviamente, ma parlo proprio di sound, di contenuti proprio. Se hai parlato di Buzzati, è fantastico.
Sì, certo.
Se questi agganci così, vuol dire che ha delle valenze e merita di essere ascoltata, conosciuta. E più tu ascolti e più riesci a entrare dentro, per cui sai il dire: oddio, non so, mi spiazza, così è un po', diciamo così, semplificativo, riduttivo. Più tu riesci a capire la storia di questa musica, ad esempio oggi, adesso ci hai appena detto appunto di Dino Buzzati,
sì,
c'è già un aggancio potentissimo, capito? Per cui chi ascolta dice: cavolo, e riesce a entrare dentro il plot, no?
Ma è perché la musica ha molti livelli di interpretazione. Io penso che solitamente le persone arrivano inizialmente a due step. Il primo step è fondamentalmente la sensazione iniziale, un po' come la differenza tra spavento e paura, fondamentalmente, o come gioia e felicità, che sono due emozioni distinte che si differenziano più che altro nella loro durata. Quindi all'inizio c'è subito lo spiazzamento, il oddio, è una musica violenta oppure veloce, estremamente distorta, suoni particolari. Quindi se ti fermi alla prima sensazione, che è effettivamente l'impatto che si vuole dare, perché è un'apertura di un disco, quindi si vuole mettere in chiaro: ciao, io sono questo, faccio questo. Se però poi l'ascoltatore non si ferma alla prima sensazione, ma prova un attimo a non dico andare proprio a studiarsi il testo, però a sentire anche altre sonorità che magari sono leggermente nascoste, ma sono presenti tra un pezzo e l'altro, e in questo caso a quel punto si riesce a carpire fondamentalmente la vera, il vero significato.
E io dico che noi in radio siamo qui per questo, perché proprio attraverso proprio la conoscenza, la parola che puoi dire tu o io o altri musicisti o altri speakers, che si arriva al cuore della, della situazione.
Certo, certo, infatti io rispetto ogni genere di musica, anche se magari io non lo, non dico condivido, ma non lo apprezzo perché non è nei miei generi preferiti, ma io amo tutta la musica perché la musica è vita e quindi il mondo è bello perché è vario, ma non ha variato.
Ah, giusto, giustissimo Chris. Beh, io come al solito appunto sono qua più che altro per ringiovanirti, no? Il progetto è quello appunto di farti finire in questo inferno che sono i giovani d'oggi, che fanno le cose brutte, ascoltano la musica.
Più sto con te, più mi ringiovanisco.
Immaginavo.
Più tutti i sensi mi... vabbè, non dico altro.
Ma quindi te la senti? Andiamo avanti, mettiamo un altro pezzo.
Andiamo avanti, che mi intrippa. Saluto la mia amica Giusy, che spolverà la mia casa ed è una molto giovanile. Ciao Giusy.
Ciao Giusy.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Che dire, Chris?
È veramente un genere bestiale. Bello. Perché sento questi rantoli maschili. Dove, mamma mia, mi fa paura. Non
ti ricordano il tuo pollaio, d'altra
parte.
Non
è una canzone per la buonanotte dei bambini, ecco.
Di sicuro no, assolutamente. Sì. Né per rilassarsi, però.
Beh, però è bella per chi ama sto genere. Mi sta intrippando.
No. Beh, non dipende tanto dai bambini, quanto più da chi sono i genitori. Cioè, sì. Metti caso che sono figli, che ne so, di Marilyn Manson. Ah, allora quello
potrebbero apprezzare, effettivamente. Potrebbero.
Quindi,
l'ho provato veramente notevole. Anzi,
grazie.
Eventualmente proprio che potrebbe anche essa la vostra musica molto adatta delle colonne sonore di film, sai? È molto interessante, è descrittiva anche.
Grazie, sono letteralmente molto contento che ti sia piaciuto e che tu sia riuscito a prendere proprio il punto della teatralità, perché sì, è un qualcosa che ci caratterizza molto sia sul palco che certo, nella scelta dei pezzi e nell'arrangiamento, il narrare una storia. Quando si affronta, tra l'altro, per esempio il brano che avete sentito si intitola Anatomia dell'incubo ed è tratto dal racconto di Dino Buzzati, dei 60 racconti. Il racconto si chiama I Reziari. La storia fondamentalmente narra di un prete che per diletto spinge un ragno nella ragnatela di un altro ragno più grosso. Li guarda lottare e fondamentalmente il racconto dà come significato il guarda, io sono ora il padrone di questa sorta di arena che ho creato io, e quando poi ha una sensazione che ci sia qualcuno di un po' più in alto che magari sta giocando con un'arena con altri ragni molto più numerosi e molto più grandi magari, e quindi c'è questa, noi abbiamo cercato di raccogliere questa storia che in realtà è molto corta e molto breve, certo, in quello che appunto potrebbe essere una colonna sonora, anzi è quello a cui vertiamo, non principalmente, però ci è capitato già che ci chiedessero dei spezzoni.
Ottimo, direi.
Per curiosità, che cos'era? Più per un corto o per uno spettacolo teatrale? Di cosa si trattava vi è stato chiesto?
Si parla di tanti anni fa, della prima canzone che abbiamo pubblicato all'epoca, che si intitolava Der Grossmann, che è tra l'altro era un concept su quello che è una sorta di il creepypasta dello Slenderman fondamentalmente, e venne richiesta per un film indipendente del quale non abbiamo più in realtà avuto molte notizie, però è stato utilizzato, sappiamo che è stato utilizzato.
Beccato. Vedi che ci ho beccato.
Sì, hai preso esattamente il punto preciso, guarda, assolutamente.
Tra l'altro la storia di film indipendenti che compaiono e scompaiono è la classica storia di molti film indipendenti che compaiono e poi
scompaiono.
A un certo punto se ne vanno via. Puff. Puff.
Come in una bolla di sapone.
Ma allora, io ho un piccolo vantaggio, diciamo. Sono stato a casa tua e ho visto un sacco di, come si può dire, oggetti, riferimenti, libri legati all'esoterismo.
Sì.
Quanto c'è all'interno della vostra musica questo elemento?
Ma in realtà non tantissimo, se non quello che è il concetto del mettersi in discussione, non tanto dal punto di vista materico, ma quanto dal punto di vista filosofico. È sempre un qualcosa che ci è piaciuto. In realtà l'esoterismo lo si vede nel secondo album, effettivamente, che è quello che precede quello che stiamo ascoltando, che è un concept sul Faust di Goethe, e quindi chiaramente lì è molto più presente. In quello che è Wake Before the Dying Sun, che è il nostro terzo album, quello che stiamo ascoltando, c'è, ma dal punto di vista di quella sorta di filtro di percezione, no? Cito in questo caso uno dei caposaldi del mondo nerd, che è il Dottor Who in questo caso, però il filtro di percezione è appunto
certo,
quello che tu vedi con la coda dell'occhio fondamentalmente, lo percepisci ma non te lo mostriamo, non è palese però lo si sente.
Io magari mi ruberò un fuori onda per raccontarti alcune cose che ho visto con la coda dell'occhio recentemente, che mi hanno particolarmente inquietato, quindi sì. Chris,
e come sai, quando io vengo affascinato da cose che non conosco, acqua in bocca come i pesci. No.
Va bene, allora vogliamo affiondarci nel terzo brano?
Sì!
Che dici?
Sì! Via.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. We'll be right back.
The only way to understand it was to experience it.
E rieccoci, siamo tornati. Vado errato o c'era qualcuno che contava le battute durante il... O era Chris che batteva sul tavolo?
Beh, è facile che io batto in modo cronico.
Ah, no, ok,
tavolo.
Niente.
Con i microfoni chiusi.
Ero convinto che ci fosse, appunto, che fosse in realtà Arsenio all'inizio che stava tenendo. Come non detto, niente, raccontaci di questo brano. Sempre col microfono aperto.
Il brano che avete appena ascoltato si intitola The Covenant, o Covenant in realtà, che fondamentalmente è ispirato al racconto di Nino Buzzati, che tra l'altro, mi sono dimenticato di dirlo, per chi magari non lo conoscesse, è famoso per aver pubblicato e aver scritto il libro Il deserto dei Tartari, che è quello proprio il suo più famoso. Comunque il brano è ispirato al racconto L'uomo che volle guarire, fondamentalmente, che è la storia di quest'uomo che vive una vita dissoluta, immerso nei piaceri, nello svago, in tutto quello che lui abbia voglia di fare, che contrae la lebbra, in questo caso, e recatosi in un monastero per guarire, per arrivare alla guarigione comincia ad affrontare tutta una serie di temi come la rinuncia, come la coscienza di sé, come il controllo del desiderio. Alla fine riesce a guarire effettivamente, tuttavia ne esce cambiato quando, dopo tutti gli sforzi che lui fa per uscire da lì e ricominciare a vivere in maniera dissoluta come egli desidera, al di fuori, qua uscito dal monastero, non ha più possibilità di vivere in quel mondo, perché ormai tutti i suoi valori sono cambiati.
Tu hai sentito un cambiamento quando sei entrato, come si può dire, quando hai deciso di sacrificare buona parte del tuo tempo, eccetera, per la musica? Cioè, l'idea di guarigione può essere collegabile a un'idea di trasformazione?
Ma allora, in realtà io penso che il sacrificio sia una cosa, perdonatemi il termine, terribilmente religiosa, nel senso che noi abbiamo questo concetto o meglio, ci viene instaurato soprattutto nella religione occidentale, che tu debba sacrificare per qualcosa. E io invece penso che la musica abbia riempito la mia vita senza aver sacrificato nulla, perché non è un sacrificio se ti fa piacere farlo. Io ho questo concetto qua.
Alfredo?
Sono totalmente d'accordo con te. Io, quando ho iniziato a studiare musica, a praticare con lo strumento, così, non mi faceva fatica a studiare 8 ore al giorno. Era proprio un piacere proprio assoluto, perché vedevo realizzare i miei sogni praticamente. Più suonavo, più sentivo in me questa energia.
Ma perché anche la musica è un modo di esprimersi.
Certo.
Quando tu trovi il modo per esprimerti sia con te stesso che con gli altri, non è tanto quello, perché anche io conosco chitarristi, ma anche musicisti fantastici, che non praticano con altre band ma suonano soltanto per se stessi. Quello è, penso, l'arte più pura, perché proprio significa essere proprio sinceri al 100% con se stessi, potersi esprimere. Quindi no, sacrificio infatti, secondo me, è proprio un elevare più che sacrificare.
Certo, devi lasciare che il fiume della musica scorra in te.
Esatto.
Questa è la realtà dei fatti.
Ma anche perché la musica è la prima forma di linguaggio che abbiamo imparato prima ancora di scrivere o di dipingere.
Eh certo.
Tu, Alfredo, tra l'altro sei qua anche in quanto musicista, però giusto per il pubblico, cosa suoni? Quanti strumenti sai suonare?
Ma il mio strumento principale è il sassofono, cioè li suono tutti i sassofoni praticamente, ma non perché così, non è un vanto, è che proprio sono talmente innamorato dello strumento che piano piano li ho inseriti tutti. Ho cominciato col tenore, poi col soprano, col contralto e il baritono, e poi suono il flauto.
Qual è stato il momento invece per te, tipo, di scelta? Cioè,
di scelta?
Ok, questo è il mio strumento, cos'è successo?
Ma è successa una cosa molto particolare, perché io andavo ancora a scuola praticamente, alle superiori, e ho incontrato una persona che si chiama Adriano Causio, che era parente del calciatore, tra l'altro, della Juventus, no? Celeberrimo campione del mondo. Insomma, lui era più vecchio di me, perché era stato in Argentina da piccolo, quindi aveva ricominciato le scuole, era stato un po' come un fratello maggiore per me, no? E lui suonava già il sax, e un giorno mi ha detto: dai, vieni a casa mia, ti faccio vedere una cosa. Mi ha fatto provare lo strumento, e da quel momento ho detto: devo averne uno anch'io. Quindi avevo 15-16 anni, e nel giro di pochi mesi poi cominciai a suonare.
Ah, ho capito. Beh, figo. Se ti va, Lore, se ti va, io un pezzettino suo ce l'avrei.
Certo, volentierissimo.
Che dici? Assolutamente. Vogliamo prenderci un momento di pausa dal metal?
Sì, sì, sì.
Così
sì.
Diamo un pochettino un'idea anche al
così
pubblico.
Così commemoriamo anche Papetti e Gil Ventura.
Funky Mama, Funky Mama. Funky Mama, Funky Mama. Fucking mama. Fucking mama. Fucking mama, fucking mama. Fucking mama, fucking mama.
The only way to understand it was to experience it.
Ed ovviamente, in quanto musicista e in quanto appassionato di musica, Lawrence ci anticipava in radio che anche il jazz è un po' roba sua.
Sì, ma tutti i generi musicali si parte dal jazz quando si approccia, magari non proprio magari il primo genere con cui ci si approccia, però il jazz è anche la base di tutto uno studio musicale che prevede tempi dispari, altre sonorità, soprattutto lo sperimentare gli strumenti non nel loro comfort, ecco.
Certo. Tieni conto sempre quando ho iniziato io, quindi parliamo di tantissimi anni fa, e io ho preso questo sassofono, cominciavo a suonarlo, ma non trovavo una collocazione, perché la musica che ascoltavamo, che facevamo anche con gli amici, il sassofono non c'era, perché parliamo di Deep Purple, Led Zeppelin, cioè sì, rock puro. Quando ho sentito Abraxas di Santana, ho detto: ah, ecco, ci sono dei sassofoni qui dentro. Così, cominciato da lì.
E già quella è stata una rivoluzione.
È stata un po' una cosa. Poi, sai, con Rhythm and Blues, pian piano ho cominciato a entrare in questa idea qui. E poi vabbè, c'era una band che suonava sotto casa mia, che facevano night. Quindi una volta riuscì di suonare, mi ha detto vai a prendere il sax. Immediatamente la collocazione è stata istantanea, perché attraverso gli standard e quelle cose così,
insomma. Certo.
Scusate, no, pensavo stesse ancora proseguendo.
Prego.
E niente, comunque parlaci di questo pezzo a questo punto.
Quello che abbiamo sentito.
Assolutamente sì.
Mama.
Yes.
Sì, fa parte di un disco che ho fatto con un quartetto di ragazzi giovani bravissimi: Ciccio Brancato alla batteria, Gian Maria Ferrario al contrabbasso e Gianluca Palazzo alla chitarra, Regeneration Quartet. E fa parte praticamente questo brano che si intitola Funky Mama di uno spettacolo dedicato al multistrumentista, sassofonista, flautista e quant'altro che si chiamava Russell Roland Kirk, in italiano Kirk, Capitano
Kirk,
esatto,
presente. No?
Era un non vedente, lui, caro Chris,
ah, ecco.
Ed era uno straordinario personaggio proprio così in anticipo sui tempi. La sua musica non era solo jazz e blues, era autentica world music. E la sua prerogativa era che suonava persino tre sassofoni contemporaneamente, creando proprio delle sezioni orchestrali. Poi suonava il flauto, con questi suoni un po' gutturali che noi poi abbiamo imparato a conoscere, noi diciamo che arriviamo da quella generazione, da Ian Anderson, no? Usava la respirazione circolare che gli permetteva praticamente di tenere suoni lunghi all'infinito, no? E poi usava tutta un'altra serie di strumentini, come delle trombe particolari, dei fischietti, per colorare la sua musica.
Brevemente, respirazione muscolare, buonanotte, circolare?
Circolare, si tratta di tenere una nota lunga, no? All'infinito, senza soluzione di continuità. In pratica, con lo strumento a fiato, tu inspiri dalla bocca ed espiri dalla bocca. In questo caso tu tieni la nota lunga, inspiri dal naso e rimetti in circolo l'aria per continuare il suono all'infinito.
Immagino fisicamente proprio molto complicato.
Ma guarda, una volta che hai capito il meccanismo, poi è molto semplice, cioè, diciamo così, no?
È la base di strumenti a fiato un po' più particolari, proprio a pressione come il didgeridoo. Io mi ricordo che mi ero imbattuto in quello quando ho approcciato lo studio dello strumento, il didgeridoo.
Bravissimo. E tra l'altro il didgeridoo lo usiamo proprio dal vivo, perché abbiamo dedicato con questo quartetto uno spettacolo su questo Russell Roland Kirk. Spettacolo teatrale musicale, no? In cui io narro praticamente un sogno, no? Che parte dalle origini, no? di questo personaggio, un po' inserito anche nelle origini, no? Del jazz, quindi con il blues, no? E va avanti raccontando un po' la sua vita e uno spaccato della storia sociale americana, no? Con tutto quello che poteva diciamo considerare un afroamericano all'epoca, no? Poi diciamo che i tempi non sono poi neanche così tanto cambiati oggi, e comunque è così. Ed è uno spettacolo che ha molta presa, devo dire che le persone reagiscono bene, il pubblico.
Ho capito. Allora, passiamo.
Bello, questi strumenti a fiato sono affascinanti. Poi il sax ti dà un po' l'atmosfera sexy sempre a me.
Beh, certo, questo è fondamentale.
Sì.
Ma tra l'altro, appunto, in questo pezzo che abbiamo ascoltato, io all'inizio suono appunto due sassofoni insieme nel tema.
Ah, giusto, è vero, esatto. Ne parlavamo fuori onda e alla fine non l'abbiamo detto.
Senza volermi paragonare a Roland Kirk, perché lui era veramente una cosa. Andate a vederlo, ci sono dei filmati, è una cosa incredibile. Sembra, all'inizio uno potrebbe dire, sì, ma sembra un po' circo, in realtà non è così. È veramente una grandissima arte, praticamente solo lui l'ha sviluppata in questo modo.
Ho capito. Allora, torniamo momentaneamente sui Proliferate, cioè momentaneamente, torniamo sui Proliferate. Anticipaci qualcosa su The Tide and the Last Guardian, che sarà il penultimo pezzo che andiamo a sentire oggi.
Allora, The Tide and the Last Guardian, adesso ritorniamo effettivamente a bomba, se posso permettermi di dirlo. Nonostante in realtà il brano di prima mi è piaciuto veramente tanto, e stesso fuori onda quando appunto è venuto fuori il fatto che hai suonato due sassofoni contemporaneamente, vorrei di nuovo sottolinearlo, complimenti, perché non è minimamente un qualcosa di scontato, e perché soprattutto nella musica registrata alle volte non è facile percepire quello che si viene effettuato in diretta. Tornando, volevo tanto ancora spendere qualche parola, però tornando sul brano The Tide and the Last Guardian, è sempre tratto da un racconto dei 60 racconti di Nino Buzzati, che si intitola E pur battono alla porta, che il tema è fondamentalmente quando l'incredulità, ed è un tema estremamente attuale per quello che è successo, quando un qualcosa per cui tu pensi che effettivamente non sia così sta in realtà effettivamente accadendo. Fondamentalmente pioggia torrenziale, possibile alluvione, una persona va in una casa ad avvisare di scappare perché il fiume sta per esondare. La madre e la famiglia continua a dire: no, non vedo gocce, non vedo acqua, noi non ce ne andiamo da nessuna parte, finché a un certo punto non sarà lei l'ultimo guardiano contro la marea che cerca di far sì che la porta non si apra nonostante l'acqua stia filtrando da sotto.
E si avvicina alla conclusione anche di questa puntata. di questo viaggio, di questa prima puntata per il 2026 del Gallo del Pollaio.
Sì, abbiamo datato anche la prima puntata dell'anno. Ecco, mi sembra questa voce che sento in questi brani, Hulk, l'incredibile Hulk. Non so se ti ricordi.
Assolutamente, Hulk spacca.
Esatto. Quindi avete preso Hulk come cantante. Bravi.
Hulk spacca noi di più.
Non so se c'è tempo per dirlo, ma tu che sei un esperto, caro Lorenzo, di questo genere, no? Come è nata l'idea di questa, cioè da cosa è nata secondo te l'idea di questa voce?
Della voce growl, generale, o scream.
Esatto, sì.
Ma secondo me è in realtà una piccola evoluzione da quello che è nato come graffiato nel rock and roll. Già c'era questa sorta di rock, una sorta di ruggito, ok? E secondo me è stata una naturale evoluzione di accorgersi che magari quel graffiato non era abbastanza, bisognava proprio urlare per esprimere quello che sentiva dentro, perché la musica è questo, l'abbiamo detto prima.
Certo.
Cerca di dirlo come vorresti dirlo anche.
Ma tu lo chiedi perché lo sai o è perché sei alla ricerca della risposta?
Perché all'epoca, diciamo, le voci erano tutte su.
Sì.
Poi improvvisamente
sono tutte andate giù.
Esatto, se penso al blues, per esempio, Screaming Jay Hawkins mi fa già pensare, no?
Sì.
A qualche possibile aggancio, no?
Beh, la musica che suoniamo, tra l'altro, deve tanto al blues, perché anche le accordature delle chitarre, certo, che utilizziamo, il drop stesso prende dal blues, che fu il blues primo genere a droppare la chitarra, che significa fondamentalmente scordare quella che è la sesta corda di un tono, per far sì che l'accordatura sia più lineare, diciamo, per dire velocemente.
Vedi, questa è un'affermazione che fa capire come nel rock ci sia tantissima, nella musica di un certo tipo, tantissima cultura. Perché stamattina abbiamo parlato di Buzzati, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato anche della chitarra, come viene accordata. E queste sono le cose che fanno, secondo mio parere, fanno innamorare l'ascoltatore. Dice, accidenti, devo ascoltarla questa cosa perché non la sapevo.
Più che altro perché c'è sempre qualcosa da imparare, esatto, c'è sempre qualcosa, esatto, di nuovo, quindi esatto, è fantastico, bellissimo questo.
E questa puntata, tra l'altro, anticipa l'inizio di una sorta di mini collaborazione barra, insomma, raga, cioè, noi vabbè che ci divertiamo io e Chris, però insomma non siamo abbastanza preparati, perché Lawrence ha una agenzia che si occupa di band. Vuoi dirci due parole al volo?
Velocemente, sì, io mi occupo di organizzare eventi musicali con l'associazione LM Productions, e dall'anno scorso abbiamo fatto partire un progetto associativo che si chiama LM Agency, dove cerchiamo di dare spazio a gruppi emergenti o comunque gruppi che hanno bisogno di una spintarella in più, e sia del torinese che di tutta Italia, e cerchiamo di trovargli appuntamenti, occasioni.
E questo ci collega al 9 febbraio, dove, se tutto va bene, se l'universo è dalla nostra parte, comincerà appunto una collaborazione con il programma Pianeta Rock, che va in onda il lunedì.
Sì, lunedì 18, sì.
Dove appunto artisti seguiti da Lorenz,
sì,
in generale, poi
da tutto anche i ragazzi.
Saremo felici di ospitarli.
E verranno sviscerati da gente che finalmente ne sa qualcosa, perché noi ci stiamo veramente
aggrappando. Da parte di tutti i miei ragazzi, grazie
mille. Sarà un piacere.
Chris, ce l'abbiamo fatta anche oggi.
È stato veramente specialissimo.
Abbiamo già ospitato Yes The Sun.
Ah, giusto, vero, che Yes The Sun collaborano con noi, esatto, certo, giusto. Vero.
Niente, arrivo sempre in ritardo sulle cose.
Mi ero dimenticato di questo cameo che c'era stato.
Invece no, è già successo, mannaggia. Chris, ci vediamo martedì prossimo.
Ci vediamo martedì prossimo alle ore 11, stessa ora, stesso giorno, stessa radio R18, non dimenticando al lunedì dalle 16 alle 18 Pianeta Rock con l'amico qui e il compare Arsenio Lupin. Ciao!
La gallina capisce da come
Tony Calagi caieda den culp caler un piso il nastro caieda den aggiunta boia faus.